Ho pensato di fare una piccola variazione rispetto a quello che avevo annunciato. E mi è venuto in mente che noi possiamo stupirci del fatto che la via spirituale è sempre segnata da tante tentazioni. Cioè, non siamo mai in pace con il fatto che... Ma perché ci devono essere sempre così tante tentazioni? Perché non è così semplice seguire la via del Signore? Allora, venendomi in mente questo, allora ho pensato di poter riuscire a suggerire qual è il contesto in cui le difficoltà della vita spirituale vanno collocate. E, in fondo si tratta di questo. La testimonianza dell'amore di Dio verso gli uomini, avviene in un contesto mondano, cioè la realtà in cui noi ci troviamo a vivere è questo mondo. Questo mondo non si regge nel suo sviluppo, nella sua manifestazione, sulla legge dell'amore, ma sulla legge del più forte, sulla legge del potere. Allora, quando vengono annunciate ai discepoli le persecuzioni, eccetera, si vuole dire che la testimonianza dell'amore di Dio per gli uomini avviene all'interno del processo che il mondo fa ai discepoli di Gesù. Detto in termini più generali, un uomo è scoperto giusto se, diciamo, non cede all'ingiustizia, non quando pensa di essere giusto. Un amore si rivela non quando io sentimentalmente sento l'amore, ma quando non cedo all'odio, al rancore una volta che sono offeso. Cioè, la verità della positività è data dal fatto che il contesto negativo lo fa mettere in risalto. Quando l'Apostolo Pietro invita i credenti a dare ragione, no, della speranza che è in loro, è come se dicesse: il contesto in cui vi muovete è un contesto di persecuzione, ma voi potete testimoniare l'amore a Dio e l'amore di Dio per gli uomini con rispetto e dolcezza. Cioè, non vincendo l'ira con altrettanta ira, ira buona ma altrettanta ira, ma con rispetto e dolcezza. Questo rispetto e dolcezza è il segnale che il nostro cuore è guidato dallo Spirito. Se no, ecco perché io vi avevo messo in guardia contro le virtù, anche se io vorrei che tutti avessero tante virtù, ma la virtù può essere percepita come lo sforzo, diciamo, di volontà di un uomo che sa controllarsi. Ma un uomo che sa controllarsi non è ancora un uomo che esprime l'amore. E siccome il tesoro è l'amore, non basta dire: ma io non sbaglio, non faccio peccati. Capite? Allora, quello che noi non riusciamo a mandar giù, e in questo senso poi vi faccio degli esempi per farvi capire la portata di questo, è che noi non accettiamo mai la tentazione come provvidenza di Dio. Per noi la tentazione è proprio l'opera del maligno che ci viene contro, è un fastidio, è un impedimento, è un bastone fra le ruote che noi ci troviamo, e non fa mai scattare la percezione che Dio guida attraverso le tentazioni. Nella diciamo, nella grande esperienza dei padri antichi, si diceva: senza tentazioni non c'è verità. E qui è il primo punto che vorrei sottolineare. Nel racconto del Vangelo noi non avremmo mai collocato le tentazioni di Gesù in quel punto. Quando sono narrate le tentazioni di Gesù? Dopo il battesimo. E nel battesimo non c'è l'esperienza della pienezza dello Spirito. E non trovate una cosa strana che è pieno dello Spirito e viene tentato dal diavolo? Questo collegamento, no? Che la pienezza dello Spirito suscita la tentazione, noi non siamo mai disposti ad accettarla. Per cui, se un fratello ci pesta i piedi, se noi abbiamo un desiderio cattivo, se il sesso ci tormenta, se l'ingiustizia ci, come dire, ci atterra nel senso che ci rende tristi, no? Mai, mai noi percepiamo questo come la provvidenza di Dio per noi per portarci a sé. Ma è sempre un fastidio, è sempre un impedimento, è sempre una difficoltà. Addirittura, se la difficoltà persiste, noi accusiamo Dio che ci dà la tentazione. Più o meno. Più o meno. Pensate, se dovessi farvi la domanda: Gesù è stato tentato come figlio di Dio o come figlio dell'uomo? Una domanda sibillina. Allora, Gesù, e in questo senso poi capite la dimensione della tentazione, perché il demonio non è cretino. Cretino vuol dire scemo. Il demonio non è scemo. Non può spingere Gesù al male. È cretino da parte sua. La sua tentazione è molto più raffinata. Perché dove è stato tentato Gesù? Non nel fare il bene o fare il male. Non questo. Ma è stato tentato nella sua missione messianica. Qual era lo scopo di lui, figlio inviato per mostrare, no, la grandezza dell'amore del Padre, quindi come Messia che mostrerà il regno di Dio? Qual è lo scopo? È quello di guadagnare gli uomini all'amore di Dio. E il demonio dice, glielo dico con mie parole, guarda che io gli uomini li conosco bene. Se tu fai come ti dico io, tu ottieni il tuo scopo molto più veloce. Devi solo dire che te l'ho suggerito io. Allora, le tre tentazioni, la famosa, no, a fame, di che queste pietre, quello della buttati giù dal pinacolo, gli angeli ti sosterranno, e quello sulla cima del monte, no? Che vede tutti i regni della terra e dice: sono tutti tuoi, tu devi solo dire che li prendi da me. Allora, di per sé non c'è niente di male in queste cose, almeno apparentemente. La punta velenosa del suggerimento del diavolo è: tu fai una cosa che realizza il tuo scopo, ma alla fine non ti trovi più dalla parte di Dio, ma dalla mia parte. Cioè, è come se il demonio dicesse: ti suggerisco una via più diretta per realizzare quello che vuoi. L'illusione della tentazione per noi è sempre esattamente qui. Nessuno vuole il male per sé. Quando noi cediamo alla tentazione, è perché ci illudiamo di raggiungere un bene in modo più diretto, più immediato, quella via corta rispetto a quello che è l'indicazione di Dio. E così siamo fregati. Cioè, la tentazione ha a che fare con l'illusione del bene. Perché il bene è tale solo se corrisponde all'amore di Dio per noi e a quell'amore condiviso con tutti senza distinzioni. Quando il bene non favorisce questo, è un bene fasullo. Ma non sapete di quanti beni fasulli siamo affascinati? Quanti beni fasulli? C'è gente che dice: io non voglio il comando, però se comando io riesco a far fare molte, molte più cose. Bene. Oppure tutti voi avrete sperimentato, no? Se un'idea viene da voi, il 100% della vostra energia c'è. Se un'idea viene da un'altra sorella, voi date il 50. E se viene da una che vi è antipatica, il 30. Stessa cosa, eh? Solo che o deriva da voi o deriva dall'altro. Ecco, noi ci troviamo costantemente dentro questa situazione. Noi siamo illusi del bene che vogliamo. E qui il demonio ha buon gioco con noi, perché noi siamo facilmente ingannabili. Però notate, guardate che al demonio non interessa affatto far fare i peccati. Minimamente. Lui sa già che non c'è bisogno della sua opera perché noi facciamo i peccati. Il suo interesse è un altro, è dopo averci fatto il peccato, averci fatto fare il peccato, chiuderci nel peccato. Il veleno è quello di separarci da Dio. Di per sé il peccato non è che ci separa da Dio, perché appena il peccato è riconosciuto diventa un trampolino di lancio per Dio, non un soffocamento. Ma il veleno del peccato sta nel fatto di chiuderci su di noi e staccarci da Dio. Questo è il veleno del peccato. Tanto che nella tradizione ebraica si dice: qual è la cosa più cattiva del tentatore? Qual è la cosa più velenosa che noi possiamo subire? È quello di dimenticarci che siamo figli di re. Allora, questo è il contesto in cui si muove il demonio anche con Gesù. E se ricordate la celebrazione della prima domenica di Quaresima, cioè le tentazioni vengono lette la prima domenica di Quaresima, no? In quella domenica il salmo responsoriale che viene proclamato è il salmo 90. È il salmo che il demonio cita quando dice a Gesù: buttati giù dal pinacolo, no? Buttati giù, perché gli angeli ti sosterranno, in modo che tu possa planare e far restare a bocca aperta tutti. Questo salmo, nella tradizione ebraica, è il salmo che chiude la giornata del sabato. Ed è interessante notare questo, perché questo salmo è l'invocazione della, diciamo, dello splendore di Dio come protezione per l'uomo. L'idea di fondo è questa. Allora, quando si vive il sabato, è una mentalità tipicamente ebraica, no? Quando si vive il sabato, l'anima è tutta presa dalla santità di Dio. Il sabato non si deve lavorare, per un ebreo non è soltanto non fare certe cose, è proprio che deve stare occupato con la parola di Dio. E le comunità più devote sono, cioè tutta la giornata si svolge attorno proprio alla parola di Dio. Quando si chiude il sabato e incomincia la settimana, incominciano i guai, perché i lavori, le difficoltà, i rapporti, le varie attività spingono l'uomo a disperdersi in questo mondo. Allora, il pio ebreo prega che lo splendore della santità di Dio che aveva contemplato nella sua parola possa custodirlo in modo da fargli passare la settimana indenne, senza incespicare nelle tentazioni del maligno, in modo da arrivare al prossimo sabato ancora, come dire, completamente aperti a questo mistero, no, della santità di Dio, e goderlo ancora di più. Il senso, se voi andate a vedere il Salmo 90, no? Avendo in mente questa immagine, cogliete tutte le sfumature dei vari versetti. Quando noi cerchiamo di decifrare le tentazioni di Gesù ad opera del diavolo, noi dobbiamo vedere in questo, chiamiamolo, tentativo, in questi suggerimenti maligni, no, del diavolo in Gesù, cioè la possibilità di distogliere Gesù dal suo scopo, che in realtà è far fare le cose sante senza partecipare del segreto della santità. Far fare cose buone senza partecipare della bontà di Dio. È come dare una parvenza di bene senza averne l'anima, senza averne il segreto. La tentazione lavora come una specie di cioè un punteruolo, lavora per illuderci rispetto al bene di parvenza e non al bene di sostanza. Siccome il bene di sostanza è legato solo alla santità di Dio, e la santità di Dio è l'amore per noi, tutto ciò che si allontana dalle condizioni per vivere questo amore è illusorio. Ecco perché le tre tentazioni sono contro ogni potere, ogni, non so, qualità, ogni dimensione che è legata a questo mondo. Quando la prima tentazione, no, quella sulla fame, io mi ricordo che quando ero bambino, non so, ogni tanto mi vengono in mente alcune cose. Quando andavo a messa un mattino presto, no? Allora la messa era alle 5:30, e mia mamma, lui se va a messa, no? Andavo e mi ricordo che insomma trattenevo qualche pensiero. Uno dei pensieri che mi ricordo di aver trattenuto, avrò avuto 8-9 anni, è proprio questo. Quando veniva raccontato questo brano, io dicevo, ma scusa, se Gesù ha il potere di cambiare la pietra in pane, ha anche il potere di dire, ho già mangiato, sono a posto. No? E dicevo, è una tentazione stupida, perché lui può fare a meno di mangiare. Io facevo questi miei ragionamenti. Allora, quello che nella fantasia del bambino, no, che non era chiaro, è questo. Quando Gesù parla di fame, non allude alla fame della pancia, ma allude alla fame del suo cuore. Lui di che fame è assillato? È la stessa cosa che dirà alla fine della vita sulla croce, ho sete. Non semplicemente voglio bere, ma ho sete degli uomini, ho fame degli uomini, cioè indica la tensione messianica della sua vita. Questa tensione messianica può essere vissuta sotto la figura della vittoria, del potere, dello strabiliare? No, perché Dio, per manifestare il suo amore, si abbassa, si fa piccolo. E quindi lui non può trasformare, no, le pietre in pane per svelare il suo segreto, per svelare che lui è davvero il figlio di Dio. Cioè non può desiderare di dimostrare che è figlio di Dio. E questo ha anche un valore per noi. Chi vuol dimostrare qualcosa è perché non ce l'ha. Chi ha le cose non ha bisogno di dimostrarlo. Se io continuo a dire che le cose sono andate così, così e così, è perché temo di non essere veritiero. Se no lo dico, è andata così, basta. Allora, questa tentazione del diavolo è come costringere Gesù a rivelarsi come Dio, ma solo per dimostrarlo che è, perché dimostri che sia. Invece la grandezza di Dio è proprio che, siccome lo è per davvero, non ha bisogno di dimostrarlo. Ecco perché Dio ha scelto, e non può che scegliere questo, di abbassarsi per rivelare il suo amore. Noi facciamo sempre il contrario. Siccome sappiamo di non valere, abbiamo bisogno di farci valere. Questa logica il demonio non la conosceva in pratica. Lui conosceva lo scopo di Gesù, ma non poteva conoscere la via di Dio. Tanto che anche quando i padri descrivono l'ultimo attacco del diavolo di Gesù sulla croce, ha ancora l'illusione di vincere, perché quello che lui aveva promesso materialmente non solo non lo ottiene, ma è lui a essere fatto fuori. Ma il demonio non sapeva e non poteva sapere che proprio in questa estrema debolezza c'era la vera vittoria di Dio, cioè è la vittoria dell'amore, cosa che il diavolo non può, a cui non può assolutamente acconsentire. Mi sono domandato anche se noi consideriamo la tentazione dal punto di vista, diciamo, del diavolo. Se Gesù avesse acconsentito alla tentazione, cosa sarebbe successo? È una domanda retorica, no? Ma è solo per mettere in luce il contenuto. Allora, l'illusione che c'è dietro le tentazioni, guardate che però è un'illusione potente, l'illusione che c'è dietro la tentazione è che noi, se acconsentissimo, cadremmo vittime dell'oppressione, dell'esibizione del nostro potere. Cioè noi saremmo costretti a esibire continuamente il potere che abbiamo. E questa è una vera oppressione. Questo non può portare libertà e non può portare l'orizzonte libero per poter e conoscere e testimoniare la grandezza dell'amore di Dio. La cosa forse a cui noi non pensiamo è che quando noi siamo presi come da una specie di obbligo interiore di dire che noi valiamo, pensate a tutto il senso di importanza che noi abbiamo, è che questo senso di importanza ci allontana dalla vita, perché rende tutto il resto insignificante. Ha solo valore quello che io sento per me. Ma più io accentuo me, più io mi allontano dalla vita vera e alla fine mi troverò svuotato, illuso, come vuole il diavolo. Oppure si può spiegare anche così. È come un nutrire il proprio io, no? Il proprio ego, fino a farlo scoppiare, in modo da addirittura servirsi di Dio per riempire la scena. è come se noi avessimo bisogno di Dio per dire che noi siamo al centro. È il massimo dell'illusione. Oppure, e sarebbe un po' legato alla terza tentazione, è alla tirannia della gloria effimera di questo mondo che vuole la nostra vita, non che noi prendiamo la vita dal mondo, è il mondo che vuole la nostra vita. E anche dal punto di vista sociale, chi diciamo vuole esercitare la tirannia, alla fine finirà che ha paura delle foglie che si muovono. Cioè la gloria di questo mondo l'ha completamente mangiata. Il contrario di questo, quello che deriva dalla logica delle risposte di Gesù si può dire in sintesi, la cosa si può esprimere così, stare dalla parte, sarebbe così, scegliere Dio stando dalla parte degli uomini e scegliere gli uomini stando dalla parte di Dio. Il diavolo spezza questa corrispondenza, Dio e uomini. E lo spezzettamento di questa corrispondenza è centrato sul fatto che il nostro io diventa ipertrofico, cioè diventa divoratore di tutto. Ma quando l'io divora tutto, non ha più una realtà su cui posarsi e resta completamente solo, resta completamente triste e vuoto. Se noi potessimo vedere l'esito della tentazione proprio nel suo frutto estremo, non aderiremmo a nessuna tentazione. Ma chi di noi vede il frutto estremo? Noi ci rimettiamo all'illusione lì per lì. E siccome l'illusione di per lì è affascinante, e noi scegliamo il fascino. Invece consideriamo la tentazione dal punto di vista di Dio che la permette, che ce la amministra come l'ha amministrata al suo figlio, allora la deduzione sarebbe questa. Ci è promessa la vita, ma non secondo il proprio piacere. Ci è promesso l'aiuto, ma dentro una provvidenza che dobbiamo imparare a cogliere. Ci è promessa la gloria, ma non per i propri interessi. Questa è la, in sintesi, diciamo, no? E per me la cosa più drammatica della tentazione, quello che noi veramente stentiamo a comprendere, è il fatto di collegarla al momento finale, diciamo, della vita di Gesù sulla croce. Se voi osservate, quando Matteo descrive la critica che gli astanti fanno, quando dice, ha salvato altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Infatti ha detto, sono figlio di Dio. È la ripresa in tono tragico, conclusivo, delle prime tentazioni. La sostanza è esattamente questa e guardate che noi la subiamo totalmente. Allora, io subisco un'offesa. La reazione è io invoco Dio per essere difeso. Quando invoco Dio per essere difeso, io ho in mente me, non Dio. E cosa succede? Se io perdo, è come se il tentatore dice, hai confidato in Dio, vedi? Tu credevi, vedi? Cioè praticamente noi veniamo illusi dopo essere stati bastonati. Quindi siamo stati offesi, e oltretutto anche illusi di trovare, no? Non di trovare, di accusare Dio che non ci ha difesi. Il dramma della tentazione è legato al fatto che alla fine noi accuseremo Dio. Ha fatto questo Gesù? No. Ha invocato Dio solo perché intervenga a far fuori tutti quelli che lo svillaneggiavano, no? No, ha solo chiesto al Padre perdona loro. Cioè ha salvaguardato l'intimità con Dio e la solidarietà con il prossimo. Questa è la portata segreta delle tentazioni. La sostanza che vorrei lasciare è questa. Quando noi subiamo le tentazioni, non scappiamo, non impreghiamo. È la nostra, è quella necessaria per poter scoprire l'amore di Dio, per poter scoprire il segreto del nostro cuore. Non domandare a causa di chi o perché ti viene la tentazione, ma accoglila con rendimento di grazie. Questa è un'espressione proprio potente di un grande padre del deserto, Marco l'asceta. Noi mai ci comportiamo così con le nostre tentazioni. In genere siamo infastiditi, arrabbiati e poi confusamente combattiamo la tentazione, subito pronti a giustificarci quando la tentazione ci fa fare il peccato. E invece di vedere la provvidenza di Dio che ci vuole liberare da quello che è il prestigio, la gloria di questo mondo, da quella ipertrofia dell'io, invece di vedere questo, noi accusiamo Dio che non ci difende. Chi di noi ringrazia per un periodo di aridità? Chi di noi ringrazia per le botte che ci vengono date? Il dire il rendimento di grazia è vivere nella percezione che lo Spirito ci guida alla comunione con il Signore in modo sempre più pulito, sempre più purificato. Ma noi siamo molto distanti da questo. Ed essendo distanti, facilmente giustifichiamo la caduta e accusiamo Dio. La vittoria di Gesù sta nel fatto che proprio la natura umana scopre il suo segreto, a me piace dire la sua fioritura, esattamente nell'amore di Dio per noi, che ci fa attraversare la tentazione a nostro favore. Cioè la tentazione ha uno scopo e se noi lo cogliamo, noi cresciamo. E il crescere è legato al fatto che il nostro amore sarà più disinteressato, più autentico e più profondo. Non è questo che cerchiamo? Siccome però le cose non avvengono come piacciono a noi, in gioco è proprio questa fiducia nella promessa di Dio. Spesso io concludo, no, queste riflessioni in questo modo, no? Dio è sufficientemente potente per ottenerci, per salvarci, ma noi fino in fondo non ci crediamo, ma non perché la via è difficile, ma perché dare fiducia a un altro e non a noi stessi è complicato. Io quando avevo iniziato pensavo che la fiducia fosse la prima qualità, cioè senza fiducia non fai niente, se non dai fiducia come fai a fare? Poi col tempo ho capito che le cose non stanno così. La fiducia è l'ultima ad arrivare. Cioè nel senso che poter dire di dare fiducia a Dio significa aver già subito molte tentazioni, se non la fiducia che diamo è solo interesse. Invece dare fiducia e aprire proprio il cuore e credere che l'altro lo possa riempire. Ma non viene mai riempito come piace a noi, quando vogliamo noi e con le cose che noi scegliamo. Eppure, quello che sceglie Dio ha più valore, ha più, come dire, no, autenticità, ha più consistenza di quello che sceglieremo noi. E questo è solo il mistero dell'amore che lo può far comprendere. Ed è per questo che non si possono osservare i comandamenti se non perché c'è l'amore a Gesù. E i comandamenti sono, diciamo, possono essere visti solo come le vie per esprimere questo amore senza interesse a tutti. Quando scatta questo, allora ogni tentazione non fa che accrescere il capitale di amore che abbiamo. E come sempre nella vita, ogni capitale è raddoppiato, è come giocare a poker. La posta in gioco è sempre più alta. Quando la posta in gioco è alta, noi abbiamo una paura folle, perché puoi perdere tutto. Ma se non continui a giocare, tu non puoi tornarti indietro. Cioè, se tiri indietro, tu perdi sicuramente tutto. Per poter guadagnare devi continuamente giocare il doppio. Questo ci fa una paura folle. Se noi possiamo aiutarci è a sostenerci in questa paura. Se ci sosteniamo in questa paura, tutti guadagniamo. In questo senso Dio non viene meno alle sue promesse, ma ognuno lo deve scoprire nel dolore della sua vita. E dalle testimonianze che ho, quello che si scopre è veramente molto bello. Finisco così. Invece domani riprendiamo con quello che dicevano gli annunci della passione, perché fanno vedere i tre passaggi che il nostro cuore fa proprio per seguire il Signore con tutto il cuore.